Diretta del lunedì, saluto Albi. Anche
Ciao, ciao Andre e ciao a tutti, buona serata.
per questo lunedì siamo io e te, vediamo se passiamo alla prova e da lunedì prossimo torna anche il nostro amico Paolo oppure se continuiamo io e te.
Dai,
Niente,
ancora una
allora,
volta, ancora una prova.
ancora una prova.
Sì, ci sta, dai.
Poi
Facciamo fare
sentiremo se sta bene o no.
un po' di riposo a Paolo, dai.
Bene, allora, dopo le ultime dirette, dopo la pausa estiva, dove ci siamo concentrati su fatti molto di attualità che riguardavano in modo principale l'impatto che l'attuale situazione che stiamo vivendo aveva sulle materie prime, materie energetiche, perché poi, come abbiamo spiegato entrambe le volte, siamo andati a vedere l'impatto che questo ha anche sui mercati finanziari, che poi è ciò che a noi interessa di più. Questa settimana invece vogliamo tornare un pochettino al nostro core business, cioè ai mercati finanziari, e a fare alcune osservazioni sulla situazione che stiamo vivendo, sul periodo che stiamo vivendo, in modo particolare su un tema che, andando appunto un pochettino a buttare un occhio a quello che sta capitando sui mercati, ci è apparso in evidenza. È una nicchia molto particolare dei mercati finanziari, ma che merita di essere approfondita. Avevamo citato un po' di dirette fa, qualche mese fa, in una diretta, il tema del mercato delle IPO, cioè quelle aziende, quelle società nelle varie parti del mondo che per raccogliere nuovo capitale decidono di andarlo a cercare nei mercati finanziari e quindi intraprendono il percorso di quotazione in borsa. Ecco, l'IPO è questo procedimento che parte appunto con l'intenzione di raccogliere nuovi capitali sui mercati finanziari, arriva con la quotazione ufficiale e da lì in poi l'azienda diventa quotata. Avevamo visto l'exploit che questo mercato aveva lo scorso anno, sicuramente caratterizzato e influenzato dalla situazione che allora si stava vivendo, che è diametralmente opposta a quella attuale. Quindi la domanda che giro ad Albi è questa qui, cioè abbiamo appunto accennato la situazione l'anno scorso della tendenza delle nuove società che entravano in borsa alla ricerca dei capitali. Ora, allo scenario attuale, alle condizioni attuali del mercato, secondo te il mercato e dai dati che abbiamo e hai raccolto, il mercato delle IPO, cioè di quelle società che vanno in cerca dei capitali, è influenzato da ciò che stiamo vivendo o non è per nulla correlato? Che quindi chi aveva stabilito di entrare nel 2022 sui mercati finanziari sta entrando comunque, oppure è intimorito e preferisce rimandare quello che comunque diciamo per un'azienda essere il momento decisivo, culmine, unico, cioè non è un momento che si può ripetere, il momento che io decido di quotarmi in borsa, raccogliere dei capitali, quello è, e sicuramente il momento storico può avere un impatto. Alla luce dei dati che hai analizzato, quale effetto puoi tirare fuori come conclusione?
Allora, guarda, c'è stato sicuramente un trend che direi è stato positivo nell'arco del 2020 e del 2021 rispetto all'anno 2019, tanto per fare dei numeri, darò delle cifre tonde, nel mercato statunitense ci sono state circa 400-500 IPO nel 2020 e addirittura 1000 IPO, numero che non era mai stato neanche avvicinato nella storia. E quindi c'era un forte trend di crescita. In contropartita al 2022, e tra l'altro non siamo a inizio anno, ma andiamo verso la conclusione di quest'anno, vede invece un numero che supera di poco il centinaio. Sono diciamo dei livelli di numero di quotazioni presenti che erano simili a quelli presenti, o meglio, sono simili a quelli che erano presenti nel 2000 e nel 2008, o comunque nel periodo in mezzo a queste due date, dove diciamo che oggi possiamo riscontrare un fattore in particolare particolare comune che è l'incertezza. E naturalmente anche nel 2022 ci sono state delle diciamo defezioni, quindi che hanno fatto ripensare alcune società particolarmente grandi se andarsi a quotare oppure no. Forse proprio quello che manca sono le IPO più grandi. Ecco, 2022 non abbiamo non ci sono delle IPO così grandi e così degni di nota. Attenzione che logicamente io quando parlo di questa cosa delle società che si vogliono quotare, l'incertezza perché è un fattore, a mio avviso, perché è un fattore così determinante, perché a un certo punto noi saremo cioè la società che si quota, o adesso mi sono immedesimato in addirittura in una società quotata, saremo come si dice giudicati dagli investitori, ok? E in un periodo come questo il giudizio degli investitori non è quello standard e sicuramente non vive, lo parametriamo o comunque facciamo riferimento ai multipli di valore che vengono utilizzati per valutare le società, quei multipli che permettono a società anche che fatturano magari non cifre astronomiche di diventare i cosiddetti unicorni, cioè quelle società che hanno un miliardo di capitalizzazione. Nel fare questa spiegazione cerco faccio una brevissima metafora perché mi piace nella lettura della biografia di Elon Musk si parlava del motivo per il quale lui non vuole quotare SpaceX e lo va ad accostare al rischio che diciamo la mission in quel caso e lo sviluppo tecnologico della sua idea di business, quindi l'obiettivo di arrivare su Marte, sia troppo avanti per essere capito dagli investitori, pertanto non vuole ancora subire la propria valutazione, pertanto non vuole andare sui mercati, non vuole quotare la società che comunque avrebbe bisogno di capitali. Ecco, io credo che oggi siamo in una condizione dove c'è un rischio simile nell'andare sui mercati, però forse non è tanto un rischio tecnologico, cioè non ho le capacità di fare un qualcosa e allora faccio fatica a dimostrarlo e quindi non voglio andarmi a quotare. Bensì, è più un rischio di business economico, cioè il mio business, soprattutto nelle aziende tech, dove per parecchio tempo si è andato a quotare delle società che stavano in piedi solo, anche solo, per il raggiungimento di un grande numero di utenti, anche senza ottenere dei flussi di cassa positivi o addirittura dell'utile per tantissimo tempo, nella speranza che poi, prima o poi, tutto questo mole di utenti venissero poi monetizzati, oggi forse non basta il mercato, quindi c'è bisogno di risultati più immediati. Finisco.
Volevo aggiungere una riflessione a quello che stai dicendo te, collegandomi al tema dell'incertezza e alle parole poi di Musk, eccetera. L'incertezza probabilmente è anche dovuta non tanto ai più e ai meno, che più o meno che più nell'ultimo periodo vediamo sui mercati finanziari, ma a un cambiamento che rispetto agli ultimi 10 anni si sta pian pianino realizzando ed è collegato, diciamo, all'inflazione e alle politiche monetarie. Cosa voglio dire? Negli ultimi anni, a fronte di banche centrali particolarmente accomodanti che immettevano liquidità sui mercati, si era arrivato ad avere un rendimento del mercato obbligazionario, come abbiamo già detto anche in altre dirette, praticamente pari a zero. Quindi un investitore che voleva investire poteva farlo in due modi: o non farlo, cioè tenere i soldi fermi sul conto corrente, oppure si lanciava sul mercato azionario, andando magari in società già quotate, value piuttosto che, oppure in quelle growth, oppure lanciarsi in nuove società. E qui forse una certa, diciamo, maggiore facilità nel raccogliere denaro per le nuove società che si andavano quotando rispetto magari a 10, 15, 20 anni fa. Oggi siamo in una situazione dove c'è un'altra alternativa, cioè l'investitore che non se la sente di rischiare ma vuole avere un minimo rendimento economico immediato trova nel mercato obbligazionario quelle risposte che forse negli ultimi 10 anni non aveva più provato, e quindi attualmente una parte di liquidità si sta spostando di nuovo verso la compagine obbligazionaria, cosa che era in gran parte sparita negli ultimi 10-15 anni, appunto.
Sì, esatto. Questo è uno dei motivi. Prendo questo tuo assist, cioè dell'aumento dei tassi di interesse e quindi anche i tassi di rendimento di alcuni titoli obbligazionari, porta l'investitore su altre scelte. Giustamente l'investitore ragiona per convenienza e fa dei ragionamenti di rapporto rischio-beneficio, e questo è il suo lavoro. A questo punto, dov'è l'altra variabile che viene toccata da questo tasso di interesse? È il capitale di debito che hanno queste aziende e solitamente le non voglio chiamarle le startup, ma solitamente le quotate americane, soprattutto le tech company, possono quasi essere definite tali, hanno dei grandi quantitativi di debito all'interno del proprio bilancio, che il riflesso all'interno del conto economico è il costo di questo capitale, quindi gli interessi che vengono pagati. Il primo dubbio grande è quello di dire con l'aumentare dei tassi, che probabilmente ormai la Fed, come le altre banche centrali, anche la BCE, ha già detto che aumenteranno, a questo punto ci sarà un effetto, una riduzione dei costi. Questo sommato poi a tutto il discorso dell'inflazione, quindi il rischio di ottenere dei margini più bassi e nei casi più gravi la continuità aziendale, quindi la probabilità che alcune aziende non ce la faranno oltrepassare questo periodo è particolarmente serio. L'ultimissimo fattore, se la vogliamo vedere dal punto di vista dell'investitore, è che poi la pretesa dell'investitore, cioè di quel capitale di rischio, quanto l'investitore vuole ottenere da quell'investimento è salita notevolmente. Vuoi perché si tende in un periodo di recessione a volere i soldi liquidi in tasca e quindi ci cerca di liquidare quello che si ha e soprattutto quello che rende meno. Vuoi perché appunto dall'altra parte abbiamo un qualcosa di rischioso. In contropartita però noi possiamo ottenere magari dei rendimenti anche buoni su dei titoli magari obbligazionari o dei titoli di Stato che non hanno un rischio intrinseco come l'azione. Quindi è logico che per poterci da investitori andare a rivolgere al mercato azionario vogliamo ottenere assolutamente di più, vogliamo qualcosa in più.
Sì, esatto, per semplificare quello che stavamo dicendo è che se fino a un anno fa io da un lato l'investimento tranquillo mi rendeva zero, anche se quello rischioso magari mi rendeva solo due, ero disposto a fare l'investimento, a correre il rischio, perché tanto dall'altra parte guadagnavo zero. Ora, se in quello tranquillo guadagno il 2 o il 3%, non vado sicuramente a fare quello rischioso a parità di rendimento. Quindi questo è terra terra il ragionamento che abbiamo fatto. Pretendo che in cambio del maggior rischio abbia un maggior rendimento rispetto a quello che mi dà un investimento sicuro. E aziende come quelle che stiamo parlando, che vanno in corso a quotazione, soprattutto startup e unicorni, soprattutto nel cash flow immediati, quindi nei flussi di cassa del breve periodo, sono abbastanza stretti, non hanno grossi margini, e in più all'incertezza che si sta generando sull'economia reale può ancora anche incidere. Quindi questo clima di incertezza ci porta un pochettino a constatare effettivamente i dati che siamo andati a leggere e che tu prima ci hai spiegato. Io adesso ti faccio una domanda. Bene, chi deve partire oggi a fare una quotazione? Chi partiva 2-3 mesi fa, ma è scoppiato tutto questo cambiamento di scenario nel mentre, o comunque prima di partire ufficialmente con l'IPO, forse alla luce dei dati che abbiamo visto, ha deciso di rimandare, di temporeggiare, perché sappiamo che l'IPO è un momento decisivo, un momento chiave, come dicevamo prima. Ma chi a sua insaputa l'anno scorso, quindi nel 2021 ad esempio, in uno scenario completamente diverso, quindi banche centrali che mettevano liquidità sui mercati, mercati obbligazionari che non rendevano nulla, grandissima propensione verso l'azionario, verso quindi startup, investimenti in startup, unicorni e quant'altro, ha intrapreso la strada dell'IPO, della quotazione, oggi a più o meno un anno di distanza, come se la passa?
Direi non troppo bene. Nella media, mettiamola così, con qualche caso eccezionale che non vuol dire che se ne è cavata bene, ma nella media diciamo non troppo bene. E vi dico anche perché sono andato a prendere quelle che sono state le più grandi o le più importanti, poi alcune delle più importanti, naturalmente non sono andato a trovarle tutte, ripeto, nel 2021 ce ne sono state veramente molte, sicuramente quelle almeno miliardarie, quindi quelle che hanno avuto una capitalizzazione iniziale di mercato maggiore al miliardo. E tra l'altro sono andato a prenderle in ordine di mese, quindi ho tutti i mesi da gennaio a dicembre del 2021. Vi faccio alcuni nomi di società che possono essere conosciute. A gennaio 21 si è quotata Firm, andiamo a marzo del 2021, Roblox e Coursera. Roblox ne abbiamo fatto anche un video qualche mese fa, quindi società che si occupa di gaming online. Coursera invece società che si occupa della formazione, che poi è stata seguita ad ottobre da Udemy. Coinbase, ecco, un altro settore molto importante, tutto quello che riguarda quel ramo del fintech, criptovalute, blockchain, eccetera, questi macro trend. Quindi abbiamo Coinbase ad aprile, Robinhood a luglio. Abbiamo anche società come OUIPath che si occupa dell'automazione dei processi anche in questo caso appunto ad aprile 2021 si è andata a quotare. Abbiamo società che si occupano della telecomunicazione come Didi, società che producono auto, sono nel settore dell'automotive come Rivian. Ecco, ti do un dato medio, grosso modo, grossolanamente, abbiamo un meno 70% su tutte queste società. Abbiamo, come dicevo prima, dei casi, dei punti, diciamo, peggiori, partiamo da lì, che sono tipo Didi, meno 86%, Coinbase, Robinhood, meno 73%, scusate, all'incontrario, meno 80% Coinbase, meno 73% Robinhood. Casi particolari, diciamo, o meglio, migliori rispetto agli altri, se così si può dire, sono stati Roblox con un meno 48% e Udemy con un meno 55%. Ecco, sono dati che fanno assolutamente riflettere, ok? Però cerco anche di metterli un attimino in confronto, o meglio, di fare come facciamo spesso, forse un'occhiata più a largo raggio, ok? E sono andato a vedere ad esempio Netflix nella sua storia. Netflix naturalmente ha già fatto il proprio ingresso in borsa parecchi anni fa, ultimamente ha perso parecchio, circa il 67% rispetto in questo caso ai massimi. Prima vi ho detto la differenza tra valore di quotazione e il valore attuale. E Netflix nel suo arco di storia di società quotata ha già perso circa l'80% del proprio valore rispetto al massimo per ben tre volte. Quindi non è una cosa che non è mai successa, è una cosa che succede ed è una cosa che con le valutazioni, con i multipli che vengono utilizzati soprattutto nel settore tech, è diciamo qualcosa che si vede molto spesso. Io ricordo anche Amazon bene a meno 80%, vado a memoria, magari sbaglierò, ma rispetto al proprio massimo all'incirca nel 2008, all'incirca in quel periodo.
Sì, esatto, nel senso non ci stupisce più di fa impressione, perché oggettivamente quando
fa male più che impressione.
Fa impressione, insomma, vedere un meno 70, un meno 80 fa impressione. Se guardiamo quelle tradizionali, classiche, diciamo che più o meno nell'ultimo anno comunque la diminuzione di valore si aggira intorno al 30%, percentuale più, percentuale meno, settore meno, ma se tiriamo una bella riga più o meno, soprattutto in America, se diciamo che l'azionario è sceso intorno ai 30%, non scappiamo tanto di casa.
Corretto.
E qui siamo su valori molto più alti, ma ripeto, andiamo a ribadire quello che dicevamo prima, sia in tema di redditività immediata che futuro, eccetera, che è scenario diverso dall'anno scorso. Quindi sicuramente, probabilmente, al di là di questo, se uno aveva fatto le corrette valutazioni l'anno scorso quando ha intrapreso un investimento in queste società, sapendo che appunto ovviamente le società startup, gli unicorni sono sempre investimenti più rischiosi rispetto ad aziende consolidate, perché sono appunto innovative. L'innovazione 9 volte su 10 va bene, ma magari c'è il caso di no. Quindi se uno ha attuato una buona diversificazione, non penso che a seguito di questo valore estremamente negativo debba oggi farsi prendere dal panico, perché se solo la mia società avesse quel movimento, allora potrei farmi delle domande, ma se vado a vedere i valori medi di quello che sta capitando in quel settore, in quel genere di società, più o meno non abbiamo visto che il movimento, la tendenza è abbastanza omogenea. E quindi volevo ancora farti una domanda a chiusura un pochettino del cerchio, perché ripartiamo da qui, da questo meno 80 per le quotazioni, le società che hanno effettuato la quotazione lo scorso anno, e magari più o meno un meno 30 per le altre società già consolidate. Un investitore che oggi guarda al mercato finanziario, ovviamente nell'attuale situazione che stiamo vivendo e stiamo attraversando, secondo te ci sono più opportunità su società che intraprenderanno l'IPO o che intraprenderanno l'IPO nei prossimi mesi o che le hanno intrapresa negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, oppure in aziende già consolidate?
Per risponderti premetto che credo che tutto quello che noi abbiamo detto, come quello che dirò adesso, sono delle medie. Fondamentalmente, cioè abbiamo detto un 70-80% di perdita, che è una media, come abbiamo detto, hai detto giustamente, un circa 30% di media per le società invece più grandi, soprattutto società più solide, dove è una media dove abbiamo risultati anche decisamente migliori. Faccio l'esempio di Apple, che ha meno 15% rispetto ai massimi, Coca-Cola che rispetto ai massimi è un meno 8%, quindi hanno sentito veramente molto poco la crisi. Non a caso sono società che hanno livelli di indebitamento, soprattutto per quanto riguarda Apple, Microsoft ad esempio, praticamente ridotti o molto ridotti, o comunque un livello di cassa molto elevato all'interno, e quindi sentono almeno dal punto di vista dei margini meno l'effetto di quello che è il costo del capitale. Dall'investitore che cosa dobbiamo da investitore che cosa possiamo fare? Allora, io direi che, come al solito, l'equilibrio è quello che comanda, cioè se noi abbiamo ben valutato il nostro potere di capitale, cioè quanto capitale abbiamo a disposizione, come dicevi tu, l'abbiamo diversificato soprattutto in tipologie di investimento differenti, individuando una porzione più piccolina di questo capitale, destinandolo magari a settori, trend che sono in forte crescita o si aspetta una forte crescita per il futuro, abbiamo a disposizione anni per non poterli toccare, e quindi possiamo permetterci anche di perderlo. Questo è un po' il concetto. Allora è logico che una parte di questo capitale, ripeto, esigua, può andare verso società che sono, chiamiamole, startup, IPO, SPAC, comunque società che hanno appena diciamo iniziato il proprio viaggio nei mercati quotati. Perché? Perché e senza ombra di dubbio che in media, attenzione, lo ripeto un'altra volta, in media è probabile che avremo dei rendimenti più elevati su queste società, assolutamente, e però naturalmente, come hai detto tu prima, Andrea, io direi anche che c'è una buona opportunità che alcune di queste società non ce la faranno, perché sono eccessivamente squilibrate al loro interno, o magari l'economia, i mercati che avremo alla fine di questo periodo, che magari sarà anche particolarmente lungo, visto che ormai questo è la cosa che si dice, sarà diverso, e quindi i business e i modelli di business che sono presenti oggi non andranno bene per domani. Quindi io direi che queste vanno valutate per capacità di evoluzione, per capacità di ottenere ricavi anche in un periodo come questo, capacità di crescere, fare cassa, che è poi effettivamente l'unica cosa che conta, perché poi è quella sulla quale poi poter costruire la crescita, la solidità finanziaria. Dall'altro lato, senza dimenticarsi che è logico che avere società che ad oggi hanno continuato ad avere sempre più utili anche in periodi e in trimestri come quello della crisi, come questi in cui si dice che siamo in crisi, fa venire l'acquolina in bocca, Perché cos'è che è cambiato rispetto a prima? Semplicemente la percezione dell'investitore, cioè semplicemente il multiplo con la quale questi venivano valutati. Ripeto, questo, l'economia è ciclica, quindi queste cose cambieranno e il problema diventa in quanto tempo tutto questo avverrà. Naturalmente non possiamo che stare ad aspettare e cogliere ogni minimo segnale per poi nel momento della ripresa cercare di andare a, non dico anticipare, attenzione perché è molto difficile, ma seguire il prima possibile poi quello che sarà il mercato quando rimetterà liquidità all'interno del, appunto dei mercati regolamentati, delle quotazioni.
Sì, condivido, aggiungo solo una cosa, poi così ti lascio un concetto, così poi ti lascio concludere. Sono quindi completamente d'accordo su quello che stavi dicendo e volevo sottolineare il concetto che bisogna essere consapevoli della situazione in cui si sta vivendo, quindi bisogna essere consapevoli nel 2021 di in che fase del ciclo economico finanziario ci trovavamo, bisogna esserne consapevoli oggi con i pro, con i contro, con le varie caratteristiche, le varie cause, i vari effetti che si creano. Però, certo, l'analisi che stavi giustamente facendo te delle varie realtà aziendali deve sempre essere quella che dicevamo 6 mesi fa, cioè andare a vedere il business, andare a vedere la capacità di generare cassa, la capacità di generare reddito. Questo prescende un pochettino dal contesto economico in cui vivi, ma certo le due analisi devono andare di pari passo, devo tenere conto del contesto economico, quindi di cosa, in che situazione sono, che situazione sto vivendo, ma dall'altra affiancare un'analisi più valutativa della realtà aziendale che è più legata a quell'azienda, che i mercati vadano bene o che i mercati vadano male, se l'idea di business è giusta. Poi può esserci il caso, e con questo concludo, del 2020, dove c'è stata una crisi sanitaria che ha avuto implicazioni economiche, allora io ero una ditta farmaceutica, mi si sono cambiate l'aspetto, la situazione attuale, il contesto, ma ha cambiato anche forse un po' il business, perché me l'ha reso all'improvviso più attrattivo. Ma al di là di questi rari casi, negli altri, il contesto economico in cui vivo e la valutazione della realtà, del business, della società, sono due analisi diverse che sono collegate tra di loro, ma sono diverse. Una cambia col contesto economico, l'altra cambia al cambiare del business dell'azienda.
Perfettamente d'accordo, direi che concludo a questo punto, visto che mi hai dato quest'ultimo, la parola ancora per l'ultima volta, direi che è proprio il momento nel quale è necessario, più che andare a parlare di rendimenti, andare a riconoscere quali sono quei business che sono in grado di cambiare velocemente, proprio perché in periodi come questi, che non sono duraturi e quindi non è di, contesti economici favorevoli e duraturi, ma di continui difficoltà da dover risolvere, i business agili, snelli, pronti a cambiare sempre saranno quelli vincenti domani, e quindi è lì che bisogna parlare oggi di cose reali. Un consiglio che do a chi ci ascolta, chi segue il nostro canale o comunque chi vede questo video, è di rivolgersi ai propri consulenti e parlare di business, perché questo è quello che farà la differenza quando si ripartirà, che sia tra un mese, tra un anno o tra 10 anni, non cambia niente, quella è semplicemente questione di pazienza. Bene Andrea, io allora a questo punto do la chiusura io, siamo arrivati al termine, buona serata a tutti, grazie Andrea, ci sentiamo e come diciamo noi, stay bad.